Cari fratelli e sorelle, siamo dunque giunti al termine dell'inchiesta diocesana sulla vita e gli scritti di Don Pietro. È l'occasione per ringraziare Dio in questa liturgia dei Vesperi e per ringraziare anche tutti coloro che in questi 2 anni hanno lavorato. Innanzitutto voglio dire il mio grazie a Don Edoardo Ruina e poi a tutti i membri del Tribunale, nonché a coloro che hanno lavorato nella postulazione. Tante volte ho avuto occasione in questi 9 anni di parlare di Monsignor Pietro Margini. L'ho fatto in questa cattedrale, in altre chiese e a Sant'Ilario Denza. Vorrei questa sera vedere la sua figura attraverso uno dei salmi con cui abbiamo pregato, e precisamente il Salmo 15, che è un salmo che torna spesso nella liturgia delle ore, non solo nei Vesperi, ma anche a Compieta. Studiando un poco questo salmo, per prepararmi a questa celebrazione, ho visto che il versetto 3, su cui fra l'altro si poggiava la mia ispirazione per commentare per i santi che sono sulla terra, uomini nobili e tutto il mio amore, mi sembrava questo un versetto particolarmente adatto a questo momento. E poi ho scoperto che questo versetto è molto problematico nella sua traduzione dall'ebraico e dal greco, ma io lo accolgo e noi lo accogliamo così come ci viene proposto dalla Chiesa del nostro tempo. Questo salmo è realmente un itinerario di santità, ed è un itinerario di santità che l'uomo ebreo viveva e proponeva ai suoi fratelli e che propone anche a noi oggi. In tutte le sue parole è un itinerario di santità. Vediamole allora, queste parole, questi passi. Innanzitutto, proteggimi, o Dio. Questo è l'inizio della santità. L'inizio della santità è riconoscere che Dio esiste, che è provvidente e che noi possiamo realmente mettere la nostra mano nella sua. Israele ha cercato un'infinità di volte la protezione di Yahweh e poi l'ha tradita un'infinità di volte. Chiedere la protezione di Yahweh vuol dire riconoscere la sua grandezza, la sua potenza, la sua misericordiosità, il suo cuore misericordioso. Questo è l'inizio della santità, lo sguardo rivolto a Lui, non a noi. E neppure a ciò che dobbiamo fare per Lui, ma innanzitutto a Lui. In te mi rifugio. Sei tu la scuola della mia vita. Sei tu l'alimento della mia esistenza. Sei tu la forza della mia debolezza. Perciò ecco l'affermazione importante del salmista: senza di te non ho alcun bene. Si possono dare 2 letture di questo versetto. Una lettura esclusiva ed una inclusiva. La lettura esclusiva ci fa dire: tu sei l'unico bene. E in un certo senso questa lettura è fondamentale. Solo Dio è buono, ha detto Gesù. Egli è il bene, non come attributo. Noi possiamo essere buoni, talvolta, intanto in quanto riceviamo i raggi della sua luce. Ma egli non è semplicemente buono, egli è il bene. Egli è la fonte, quindi, della bontà. Egli è interamente positività. Però c'è anche una lettura inclusiva. Ed egli con la creazione ha disseminato questa sua bontà. E infatti vediamo che nei giorni, al termine di ogni giorno della creazione, egli dice, vide che era cosa buona. E nella creazione dell'uomo vide che era cosa molto buona. Dunque io penso che queste due letture si debbano correlare fra di loro. E se devo sceglierne una, scelgo quella inclusiva, perché quella inclusiva comprende anche l'altra. E cioè proprio nel momento in cui ci rifugiamo in Dio, riconosciamo la sua grandezza, riconosciamo la sua distanza infinita da ogni creatura, proprio in quel momento in cui ci nascondiamo in Lui, ci viene dato lo sguardo per vedere la bellezza del creato. Come il segno più grande della sua presenza. Ci viene data gli occhi per scoprire, ci vengono dati gli occhi per scoprire la bellezza della vita, la bellezza degli altri, la bellezza dell'amicizia, anche la bellezza di ciò che ci fa piangere e soffrire. Si affrettino altri a costruire idoli. Ecco, la santità, il cammino di santità è una battaglia, perché dentro di noi vive continuamente la tentazione dell'idolatria. E questa è la storia di Israele, questa è la storia della Chiesa, anche della Chiesa di oggi. Questa è la storia di ciascuno di noi, la tentazione dell'idolatria. E cioè che Dio in fondo non mantenga le sue promesse, disperare di Dio. È la cosa più drammatica che possa accadere. E oggi è molto frequente. Di fronte alla pandemia, di fronte alle letture materialistiche che stampa, giornali, mezzi di informazione e formazione che dovremmo chiamare mezzi di disinformazione e sformazione, hanno creato l'ansia, la paura, il malcontento, la ribellione. Ribellarsi a Dio non dà più felicità, non ci apre un maggior numero di strade di salvezza, non realizza ciò a cui aspiriamo. Ribellarci a Dio invece ci rende più miseri, più piccoli, più meschini. Ci fa soprattutto uscire dalla possibilità di comprendere il presente. Ci fa uscire dalla storia della salvezza. Quanto abbiamo bisogno di maestri che illuminino le nostre vie. Quanto abbiamo bisogno di maestri che riportino nella nostra vita il magistero di Dio. E che non ci lascino preda delle correnti individualiste, materialiste del nostro tempo. facciano altri fiducia negli idoli. Io certo non mi aggregherò alle loro nefandezze. Né pronunzierò i loro nomi con le mie labbra. Voi sapete che pronunciare il nome vuol dire entrare in relazione stretta con una realtà, entrare nell'orbita di quella realtà. Non voglio niente a che fare con gli idoli, dice il salmista. Ma nessuno di noi può dire con verità queste parole se non sperimenta il profitto che viene dall'appartenenza al popolo di Yahweh. Se non godiamo della nostra appartenenza ecclesiale, se l'appartenenza ecclesiale non ci fa dire mia forza e mio canto sei tu, se essa è soltanto un dovere, un rito, allora cadremo nell'idolatria. Perché l'idolo è potente, è suggestivo, è insinuante. Invece è il Signore la mia eredità, il mio calice, cioè il mio bene, il mio godimento, tutto ciò che mi posso aspettare dalla vita è nelle sue mani ed egli me la dona. Ho avuto veramente fortuna, dice il salmista. Sono in un luogo delizioso. Siamo già nei vespri della seconda domenica. Domani il profeta Isaia ci parlerà proprio di Gerusalemme, di Sion, della Chiesa, come di un luogo delizioso, come di un luogo pieno di luce, pieno di pietre preziose, con un diadema, con una corona. È il prato imbandito di cui parla un altro salmo, prato verde su cui è imbandito il banchetto. La mia eredità è magnifica. Ma il salmista vuole notare una cosa importante. Dentro tutti questi doni di Dio, il più grande è il consiglio. Il più grande è il consiglio. Abbiamo pregato all'inizio col Veni Sancte Spiritus. Chiediamo a Dio il dono del consiglio. Cioè il dono del giudizio, del saper giudicare. Giudicare non è un'azione negativa. Giudicare è diventata una parola impronunciabile nel nostro tempo. Sembra che giudicare voglia dire dividersi. Giudicare invece è l'atto supremo dell'umano. Riconoscere, giudicare e riconoscere il legame o la distanza che esiste fra le cose, il bene e il male. Abbiamo bisogno del consiglio e abbiamo bisogno che il consiglio diventi sapienza, si radichi così fortemente in noi da diventare un patrimonio acquisito, una capacità di sguardo e di giudizio quasi istintiva, sapienza cristiana. Anche di notte il mio cuore mi istruisce, no? Come quelli che mettono i libri sotto il cuscino perché pensano che di notte qualcosa gli arrivi, soprattutto in vista degli esami. Ma Dio arriva veramente anche di notte. Non ha bisogno dei libri sotto il cuscino. Attraverso il suo spirito egli ci parla anche di notte. Qui meditabitur die ac notte legem domini. Anche la notte diventa un riposo in cui egli ci parla. Ecco, io pongo sempre innanzi a me il Signore. Perciò non posso vacillare, perché Lui mi sostiene. Ritorna il tema dell'inizio: in te mi rifugio. Come è stato ripreso qui all'inizio di questo libretto una mia frase che non ricordavo assolutamente di aver detto, tant'è vero che quando l'ho letta ho detto: ma chi ha detto una cosa così intelligente? La fede ci libera dalla paura, perché chi crede sa di non essere mai solo. Sta alla mia destra, non posso vacillare. E infine il salmista arriva a una consapevolezza cui è arrivato tardi il popolo di Israele, la consapevolezza che con la morte la vita non finisce. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Ecco, così la vita presente è unita a quella futura. Egli ci indica i sentieri per vivere, ci dà gioia piena in questa vita, ma anche nello stesso tempo ci dà un godimento che non avrà fine, perché Egli è con noi. Il Salmo 15 ci ha quindi indicato le strade della santità e in un certo modo ha delineato in filigrana tutte le vite dei santi, che certamente sono una diversa dall'altra, ma se sono santi è perché hanno partecipato tutti in un modo o in un altro della santità di Dio. E perciò questa sera mi sembra che avere commentato assieme questo salmo sia la cosa più giusta che abbiamo potuto fare, ricordando Don Pietro e augurando che la fase romana possa essere rapida e concludersi per la gloria della Chiesa. Amen.